Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
È la curiera che la va su e giù, è l'autista che n'ha popie, è la sciura con ti bei tet, è la duneta che sbaglia il biglietto. Sempre la solita tiritera, tu ci sei la curiera.
L'autobus o anche la curiera, icona del trasporto pubblico e collettivo, intreccio di racconti e incontri lungo chilometri macinati nelle vie delle nostre città, tra le tortuose strade di montagna o tra i paesi più sperduti della nostra provincia. Forse quella di Davide van der Sfros è una visione un po' romantica, ma oltre che crocevia di storie, l'autobus resta un tassello fondamentale della mobilità sostenibile del futuro. E anche sull'autobus non a caso si concentrano nuove tecnologie, innovazione nella motorizzazione, sperimentazione per una mobilità sempre più efficiente e capillare, e posti di lavoro, ma a quanto pare non in Italia. È una storia emblematica quella di Industria Italiana Autobus, dove lavoratori, sindacati, ricercatori e movimenti ambientalisti hanno provato a mantenere pubblico un asset strategico per il futuro della transizione, mentre lo Stato ha preferito la privatizzazione per destinare alle armi quelle risorse.
Possiamo veramente parlare di una svendita e di un'occasione persa, direi per due motivi fondamentali, perché quando un settore è considerato strategico e lo Stato deve agire affinché si vada nella giusta direzione, per esempio della produzione di veicoli elettrici, il fatto che vi sia un controllo pubblico è uno strumento importante per fare politiche industriali. Secondo, è ancora più sorprendente perché nel PNR sono previsti fondi per gli autobus elettrici, tutte le città stanno facendo gare e ordinativi in questa direzione e quindi non si capisce perché mentre c'è domanda non si debba potenziare un'offerta pubblico-privata, ci può stare, ma non con lo Stato in posizione di minoranza. In tutta Europa i settori industriali considerati strategici tendono ad avere un piede pesante pubblico proprio per orientarne le scelte e naturalmente fare innovazione e tutelare il mondo del lavoro.
E allora benvenuti a Qualcuno piace verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL e Fly CGL. Siamo partiti proprio dalla voce di Anna Donati, di Alleanza Clima Lavoro e responsabile mobilità del Kyoto Club, per commentare l'epilogo della storia di Industria Italiana Autobus che il governo Meloni ha deciso di privatizzare. L'unica fabbrica pubblica di autobus, due stabilimenti e 600 dipendenti in Campania ed Emilia-Romagna, l'ex Breda Menarini di Bologna e l'ex Iris Bus a Flumeri. E sì che nel 2019 il governo di allora aveva avuto una buona idea, far entrare nel capitale Leonardo Invitalia insieme a una società turca, lo Stato che produce uno dei mezzi del futuro per il trasporto collettivo e sostenibile, un barlume di visione e indirizzo industriale in un campo fondamentale della necessaria transizione, la mobilità. Ma dura poco e dalla visione si sostituisce presto il disinteresse. La produzione non va, non arriverà mai un piano industriale. Leonardo ha altri interessi, disinvestire nel civile e puntare tutto sulle armi. Invitalia non può restare, se non con una presenza simbolica e marginale, e allora l'idea ben poco originale, privatizzare un altro pezzo di patrimonio pubblico. Ma come inizia questa storia? Cecilia Begal lo racconta così su sbilanciamoci.info.
Partiamo dal 2019, quando il capitale societario di Industria Italiana Autobus entrano al 28% Leonardo, il gigante pubblico dell'industria bellica, al 42% Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo di Proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al 28% Karsan, società turca con azionista di maggioranza il miliardario Inan Kirak. L'ingresso accolto come una boccata d'aria, salvo rivelarsi ben presto un grande flop, a causa dell'assenza di un piano industriale solido e della mancata intenzione da parte degli azionisti e del governo di investire nel settore del trasporto pubblico. Il progetto dunque non decolla, anzi procede a singhiozzo, tenuto in piedi da sporadiche iniezioni di soldi pubblici per sbloccare temporaneamente le forniture e consentire alla produzione di ripartire, per poi arrestarsi nuovamente qualche mese dopo, lasciando lavoratrici e lavoratori di fronte ad un futuro incerto. Fra il 2019 e il 2023 queste dinamiche si ripropongono ciclicamente, nonostante 200 milioni allocati dal pubblico nell'azienda e le numerose commissioni percepite, spesso nell'ambito del PNRR. Solo nel 2023, infatti, tra Consip e Comuni, la società ha firmato commesse per oltre 1000 autobus, ma i veicoli effettivamente prodotti sono stati poche centinaia, spesso a causa del mancato reperimento dei componenti necessari alla realizzazione dei prodotti finali. Sintomo questo di una cattiva gestione aziendale e di un sostanziale disinteresse politico nel guidare l'espansione strategica del mercato degli autobus, anche e soprattutto nell'ottica della transizione ecologica. Nel 2022 il governo comunica l'avvio delle ricerche per un nuovo azionista privato nel tentativo di aumentare la liquidità aziendale e di arginare la crisi, manifestando tuttavia il disimpegno statale nel settore del trasporto pubblico locale. Tra il 2022 e il 2023, emergerà in seguito, 23 soggetti si mostrano interessati ad entrare nell'assetto societario, ma di questi solo uno effettua una proposta vincolante di acquisto, Serie Industrial, a cui fa capo Vittorio Civitillo. Società irpina, quest'ultima, che produce materie plastiche e accumulatori elettrici, note sindacati per alcuni precedenti fallimentari con capitali parzialmente pubblici. Ad aprile 2024 giunge la conferma in una nota richiesta da Consob e Borsa Italia delle trattative tra Leonardo, il cui consiglio di amministrazione ha deliberato l'uscita dal capitale di Industria Italiana Autobus, e Invitalia, per l'acquisizione di una quota di maggioranza della società da parte di Serie Industrial. La partita sembrava essersi riaperta, in parte grazie alla pressione dei sindacati e enti locali, in parte grazie ai continui scioperi negli stabilimenti di Flumeri e Bologna. In un primo momento, infatti, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, posticipa il trasferimento delle quote a Serie Industrial per valutare e verificare ulteriori opzioni, ma le possibili alternative non sono mai decollate.
Dunque, come avete sentito, tra miopia politica, il disimpegno del governo nel settore del trasporto pubblico, la Corriera d'Industria Italiana Autobus raggiunge il suo capolinea, almeno quello pubblico, a giugno 2024, con la cessione al discusso gruppo Seri di Nusco. Buongiorno Samuele Lodi, segretario nazionale della FIOM CGIL con delega all'automotive. Partiamo dalla vostra lotta per mantenere pubblica l'azienda.
Fin da subito si sono evidenziati dei problemi legati al fatto che in realtà quella azienda non si è mai dotata, e quindi la responsabilità che era stata data agli amministratori delegati evidentemente non era chiara, e quindi anche qui una responsabilità da parte dei governi, e quindi non c'è mai stata una chiara volontà da parte dei governi di rilanciare questa azienda, e noi siamo sempre stati impegnati da 5 anni a questa parte invece a provare a tutelarla da un lato, a tutelare l'occupazione e a rilanciarla, fino ad arrivare agli ultimi mesi dove ricordo che solo dal punto di vista di scioperi nazionali sono stati proclamati 3 scioperi di 8 ore con i presidi sotto il MIMIT, oltre, diciamo così, a tutte le varie iniziative che sono state fatte singolarmente a Bologna e a Flumeri. Tutto questo appunto per rivendicare la necessità che il pubblico rimanesse presente, il governo rimanesse presente e che si dotasse di un piano industriale serio, concreto e realizzabile, soprattutto che desse prospettiva a un'azienda che di prospettiva non ne ha mai avuto in realtà.
Quali sono i vostri dubbi sul nuovo assetto societario e sull'operazione di cessione delle quote?
La principale perplessità è legata appunto al fatto che il controllo pubblico dell'azienda passa da poco più del 70% al 2%. Poi ci viene rappresentata la condizione secondo la quale comunque Invitalia avrà una sorta di golden share, ma sta di fatto che nell'assetto societario scende al 2%. E oltre a questo, diciamo così, tra i soggetti che avevano presentato una proposta vincolante, interessante, viene scelto un soggetto che non ha nessuna esperienza, non ha nessun know-how dal punto di vista della produzione dei bus, quindi queste sono le due criticità maggiori. Dopodiché dobbiamo registrare anche che nel territorio, quindi stiamo parlando del territorio di Avellino ma anche Caserta, diciamo così, quel gruppo sostanzialmente è stato interessato negli anni da altre operazioni di acquisizione di aziende, acquisizioni anche da fallimenti che non sempre, anzi molto raramente, si sono evolute in prospettive industriali occupazionali vere e proprie, quindi in qualche maniera un gruppo che si è anche contraddistinto a nostro giudizio per operazioni di pura ed esclusivo speculazione edilizia.
Poteva avere un esito diverso questa vicenda?
Sicuramente sì, fino all'ultimo, fino a quando appunto il governo ci aveva preannunciato la strada che aveva deciso di intraprendere, avevamo detto che nel caso in cui ci fossero delle perplessità legittime da parte del governo rispetto all'altro soggetto che aveva avanzato una proposta vincolante, del tutto legittime, dovevamo prendere del tempo. Questo avrebbe significato, a nostro giudizio, che il governo aveva la chiara volontà di rilanciare quell'azienda. E non facendolo, oltre, diciamo così, a criticare la decisione, sosteniamo anche che in realtà il governo ha abdicato al proprio ruolo e non ha voluto rilanciare un'azienda che sempre più in questo ambito, nell'ambito del trasporto pubblico locale, poteva essere strategica. L'epilogo sicuramente è un'occasione persa. Ci sono gravi responsabilità da parte della politica, da parte del governo, anche quelli precedenti, nel senso che eravamo di fronte all'unica azienda italiana produttrice di bus a controllo a maggioranza pubblica. La scelta è stata quella invece di privatizzarla e tra l'altro privatizzarla, diciamo così, senza chiare prospettive di garanzia. E sicuramente sì, un'occasione persa non solo per le due realtà, non solo per i lavoratori, ma per il paese.
La partita, come avete sentito, non riguarda solo in industria, i suoi stabilimenti, i suoi lavoratori. In gioco c'è molto di più. C'è un pezzo del futuro della mobilità sostenibile italiana e della futura occupazione. Davanti a quei cancelli è successo qualcosa che si era già visto di fronte ad altri cancelli, quelli della GKN di Campi Bisenzio. Sindacato, lavoratori, ambientalisti, ricercatori hanno iniziato a parlarsi. Occupazione, giustizia sociale, sostenibilità ambientale possono e devono stare insieme per i lavori del futuro che nasceranno dalla transizione. E la mobilità sostenibile ha un enorme potenziale occupazionale legato al rilancio della produzione di autobus in Italia. Ma c'è un problema. La scelta di Leonardo diventa l'evidenza concreta del passaggio da un'economia che va verso la transizione a un'economia che guarda alle armi, quello che in sintesi viene chiamato dal Green Deal al War Deal. Lorenzo Cresti è un economista al Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma ed è uno dei ricercatori della campagna italiana per i Climate Jobs e tra i curatori del rapporto La creazione di lavoro potenziando il trasporto pubblico locale.
Evidentemente l'industria civile o l'industria del trasporto pubblico non è considerato strategico da imprese che però dovrebbero perseguire un interesse pubblico collettivo. Si giustifica anche questa cosa dicendo che Leonardo giustamente ha un core business diverso che evidentemente è quello dell'industria bellica.
È bene specificarlo, stiamo parlando di scelte politiche.
O di non scelte, o seguendo semplicemente degli indirizzi che non sono degli indirizzi per la collettività, per l'interesse pubblico. Leonardo sceglie di investire e di stare in dei mercati evidentemente più profittevoli, vista la situazione di tensioni geopolitiche, di riarmo, senza ricevere nessuna pressione politica. Tra l'altro è stato anche accusato di dare dei dividendi inferiori allo Stato rispetto a altri soggetti privati. C'è proprio anche una non scelta di utilizzarlo come uno strumento di impresa pubblica che può fare investimenti, che può anche rendere.
Parliamo anche di quanto di positivo è successo, però, quella convergenza davanti ai cancelli tra lavoratori, sindacati, ricercatori, ambientalisti, così come era già accaduto per GKN, è una cosa che resterà.
Sì, il fatto di finalmente tenere insieme un discorso industriale e di salvaguardia del lavoro insieme a delle rivendicazioni ambientaliste. È partito in GKN, è continuato anche con la campagna sui Climate Jobs promossa da Fridays for Future. Queste cose si tengono insieme. Non si può salvare soltanto il lavoro senza pensare a salvare l'ambiente. E queste rivendicazioni adesso vanno insieme, l'abbiamo visto anche nella vicenda di Industria Italiana Autobus, con delle rivendicazioni chiarissime da parte dei lavoratori. Questo è sicuramente il modo di procedere e va in netto contrasto con quello che è un po' il mantra che ci siamo sentiti ripetere dall'alto di una transizione ecologica che avrebbe portato un bagno di sangue per i lavoratori e le lavoratrici. Può non essere così se c'è una guida dello Stato, un intervento pubblico che guida la transizione, che si rende conto, tanto per fare solo un esempio, che un settore dell'auto può anche subire delle trasformazioni, possono essere accompagnate. Se dobbiamo ridurre la produzione di auto, possiamo magari aumentare per esempio quella degli autobus. E in effetti, se pensiamo alle società, alle città che vogliamo nel futuro, è una prospettiva anche molto sensata.
Nel vostro rapporto, date i numeri alla mano, andate proprio ad analizzare le potenzialità dei climate jobs. Ce le puoi raccontare?
Su, per esempio, la produzione degli autobus, verrebbero attivati circa 1 migliaio di posti di lavoro in più per produrre semplicemente 1 migliaio di autobus in più. Abbiamo preso 1 migliaio di autobus con una stima molto conservativa. Ad oggi ne produciamo 200-300 in Italia, quando invece ogni anno ne immatricoliamo, per esempio negli ultimi anni, circa 3.000. Quindi stiamo parlando di semplicemente provare a raggiungere nemmeno metà degli autobus che immatricoliamo ogni anno e che quindi inevitabilmente li stiamo importando. Manca tutto il pezzo della componentistica, cioè il calcolo che abbiamo fatto noi è conservativo perché guarda soltanto alle fabbriche disponibili adesso che stanno producendo il prodotto finale autobus, però la creazione di lavoro sarebbe molto superiore perché dobbiamo considerare anche tutta la filiera, il cosiddetto indotto che verrebbe generato, indotto che si stava costruendo per esempio con Industria Italiana Autobus, sia ad Avellino che in parte nel bolognese, e su cui si poteva lavorare anche in ottica di transizione alla mobilità elettrica. Erano stati presentati dei primi prototipi di autobus elettrici e su quelli poi si poteva costruire una filiera e attivare lavoro. Il lavoro climatico si definisce in un modo molto semplice, è un lavoro che serve a delle attività produttive che aiutano il contrasto al cambiamento climatico. Se produrre autobus aiuta poi ad avere più autobus per il trasporto pubblico locale, perché c'è tutto un circolo virtuoso tra domanda e offerta, è ovvio che ci sarebbe stato uno schema molto virtuoso, una domanda pubblica che attiva delle produzioni, in parte pubbliche, ma che possono anche essere private, però che attivano una produzione che è strategica per questo paese. Il rischio, privatizzandolo del tutto praticamente, è che questa tenuta occupazionale, ma anche di sviluppo tecnologico, poi non venga più garantita.
Si parla molto di transizione verde, si danno incentivi per favorire l'acquisto di mezzi e prodotti a essa collegati, ma dovremmo guardare anche a chi li produce o a chi potrebbe produrli, scrivono ricercatori attivisti. L'Italia è tristemente colma di crisi aziendali, decine di migliaia di operai fermi ad aspettare il loro destino. C'è un patrimonio industriale da mettere in rete, costruendo le filiere per produrre davvero la transizione verde, salvando le fabbriche, il lavoro e l'ambiente, sottolinea Lorenzo Cresti su Jacobin Italia, tornando a discutere di cosa si produce in questo paese per il benessere collettivo, rivendicando gli autobus, rifiutando le armi. Questa volta le scelte sono state diverse, ma quella strada è ancora tutta da tracciare. Prima di salutarci, come sempre, conosciamo meglio i nostri ospiti, perché la transizione dipende dalle scelte dei governi, ma anche ciascuno di noi può fare i propri passi. Qual è il mezzo di trasporto che usate più spesso? Lorenzo Cresti.
La metro.
Samuele Lodi.
Il treno e secondariamente l'automobile.
Scheletri nell'armadio, anzi multe nel cassetto, le infrazioni stradali inconfessabili?
Soprattutto a Bologna, parcheggi o ingressi anche di pochi centimetri nelle corsie degli autobus.
Tutte legate agli autovelo, sfortunatamente solo due legate anche alla decurtazione di punti patente.
Il primo atto che avete fatto o smesso di fare per dare il vostro contributo individuale alla transizione ecologica.
Decidere recentemente di non comprare un motorino, di continuare a utilizzare il trasporto pubblico locale, ma anzi di fare un abbonamento annuale.
Non gettare a terra assolutamente nulla.
Mi raccontate in 15 secondi un aneddoto che vi è capitato su un autobus?
È che a Roma, e lo utilizzo principalmente a Roma, siamo così tutti appiccicati uno all'altro perché ci sono appunto pochi autobus e poche linee che non c'è nemmeno l'occasione che succeda qualcosa.
Per un periodo significativo utilizzavo l'autobus di linea. Riscoprire, diciamo, dopo l'età giovanile, la vita che in realtà si nasconde all'interno di una tratta di 40-45 minuti, cui incroci soprattutto studenti, la mattina presto lavoratori, tante donne che per lavoro si spostano fin dalla mattina, quindi importanza del trasporto pubblico locale.
E allora ancora grazie a Lorenzo Cresti, economista, assegnista di ricerca al Centro Ricerca Enrico Fermi di Roma, curatore della campagna sui Climate Jobs, Samuele Lodi, segretario nazionale della FIOM CGL con delega all'automotive. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiale, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.